Allora, c'è una quantità di cose da prendere in esame, se si tratta del rapporto tra attività e meccanica quantistica, insomma. Io ho pensato di fare una scelta particolare, insomma, non diffondermi su una quantità enorme di cose, ma seguire un percorso particolare, quindi seguire una rotta in cui ci sono delle tappe che si congiungono l'una all'altra. E comincio adesso il discorso, insomma, aspetti e concetti della teoria della relatività. Bel po' di quanto dico ha a che fare con le teorie relativistiche, relatività ristretta e generale. Infatti, come vedete, l'ho scritto qua, che la relatività non è una sola teoria, c'è la relatività ristretta speciale o particolare, la relatività generale. Andrò avanti per un bel po' di tempo su queste cose, sulle teorie relativistiche, prima di passare ai rapporti con la fisica delle particelle e così via, insomma. Fisica quantistica, insomma. E cominciamo. La relatività non è una teoria filosofica, non è solo una teoria, me la sbrigo presto con le prime slides. Andiamo a un inizio che sottolineo in questo modo, sottolineo qui riportando un passo di Einstein, tradotto, un passo di Einstein che data dal 1905, lo leggo già che ci sono, insomma. A poco cominciai a disperare della possibilità di scoprire le vere leggi attraverso tentativi basati su fatti noti. Quanto più a lungo e disperatamente provavo, tanto più mi convincevo che solo la scoperta di un principio formale universale avrebbe potuto portarci a risultati sicuri. Dopo 10 anni di riflessione, un siffatto principio risultò da un paradosso nel quale mi ero imbattuto all'età di 16 anni. Se io potessi seguire un raggio di luce a velocità C, la velocità della luce nel vuoto, il raggio di luce mi apparirebbe come un campo elettromagnetico oscillante nello spazio in stato di quiete, ma nulla del genere sembra poter sussistere sulla base dell'esperienza o delle equazioni di Maxwell. È chiaro che in questo paradosso è già contenuto il germe della teoria della relatività particolare. Beh, entro un momentino nel dettaglio, c'è qualcosa da chiarire, un momentino per l'appunto, insomma. Raggio di luce, io ho una sorgente che emette radiazione monocromatica in una direzione definita, cioè elettromagnetica monocromatica in una direzione definita. Mettiamo anche che la propagazione avvenga nel vuoto, allora la velocità del raggio di luce emesso da questa sorgente è di 300, è la velocità della luce del vuoto, 300.000 km al secondo. Qua si dice, Einstein dice, un raggio di luce a velocità C non dice luce monocromatica, però sottolineo questa cosa, luce monocromatica. Quindi che cosa sarebbe allora quello che si propaga? Vediamolo geometricamente, c'è un profilo sinusoidale, che si propaga, insomma, no? L'onda emessa è un profilo sinusoidale che si propaga. Bene, allora, dice Einstein, se io seguissi questo raggio di luce alla velocità sua, insomma, della luce del vuoto, il raggio di luce apparirebbe come un campo elettromagnetico oscillante nello spazio in stato di quiete. Cosa vuol dire oscillante nello spazio? Dunque, il profilo del segnale è un segnale sinusoidale. Se io sono fermo e il segnale passa, vedo che questo segnale sinusoidale si propaga. Ma se io seguo quel segnale sinusoidale, vedo un grafico sinusoidale, ma fermo. E lui dice, il raggio di luce varrebbe con un campo elettromagnetico oscillante nello spazio in stato di quiete, ma nulla del genere sembra poter sussistere sulla base dell'esperienza o delle equazioni di Maxwell. Non è possibile che ci sia un raggio di luce che campo elettromagnetico, insomma, che oscilli nello stato, si veda oscillare nello spazio, ma che non si propaghi. Ecco. In questo paradosso, dice lui, è già contenuto il germe della teoria della relatività particolare. Lui sta dicendo non si può seguire un raggio di luce alla velocità del raggio di luce perché vedrai qualcosa che non esiste in natura nella teoria dell'elettrodinamica, perché vedrai un raggio di luce fermo se lo seguissi a quella velocità. Quindi sì, deve essere in natura la velocità limite, quella della velocità della luce nel vuoto, che non si può raggiungere da oggetti materiali. Un primo passo abbastanza sostanziale, ci ho messo anche un po' troppo tempo per parlarne, riguardante le basi della relatività ristretta. E qua finisco quello che diceva Einstein: poiché l'ipotesi porta una contraddizione con la teoria e l'esperimento, essa deve essere realizzabile, deve essere impossibile per un qualsiasi corpo materiale viaggiare alla velocità della luce nel vuoto. Questa velocità deve essere dunque una velocità limite. Bene, al proposito, un esperimento con elettroni. 1963, fisico americano, forse con antenati italiani, William Bertozzi, nel suo laboratorio ha fatto un esperimento preciso, insomma, per quanto riguarda la velocità della luce nel vuoto in particolare, insomma. Oh, non voglio dire con questo che sia lui che ha prodotto nel laboratorio quanto ipotizzato da Einstein. No, lo si sapeva da un pezzo, c'erano vari esperimenti. È un esperimento didattico, per così dire, fatto per far cogliere bene le cose a una congerie rilevante di vedute, insomma, di persone in particolare. Allora, qui si vede nella figura un tubo a vuoto, e lasciamo perdere questa interruzione che si vede, non stesso lo indico col dito, ma non, guardando la figura si vede che sembra che ci sia un tubo a vuoto con delle pareti che non esistono. Signore, vuol dire sarà molto lungo, non mettiamolo a metri, diciamo, pigliamo questa figura. E vedete anche che c'è una quantità di oggetti, di trattini verticali, insomma, lungo tutto il tubo a vuoto, che poi a un certo punto si allarga, ma non ha molta rilevanza questo, una quantità di trattini. Cosa sono quei trattini? Sono punti nella traiettoria dal punto di partenza a sinistra della figura fino al raggiungimento della fine dell'oggetto, insomma, in corso. Sono oggetti che possono comunicare quantità di moto specifica via via a un pacchetto di elettroni emessi dal catodo a sinistra della figura, insomma. Cioè c'è un meccanismo che fa sì che a un certo punto si formi un gruppetto di elettroni che venga emesso a una data velocità da quel catodo, insomma, e che percorra un percorso rettilineo lungo il tubo a vuoto, insomma, senza venire disturbato da reazioni di materia, insomma, che non c'è materia nel tubo a vuoto. Ecco. Allora parte un pacchetto di elettroni a una certa velocità, viaggia lungo il tubo, arriva a attraversare il punto segnato come G, diciamo, nel tubo, ecco. E allora a quel punto succede qualcosa che succede nell'elettromagnetismo, insomma, che c'è un conduttore magnetico, quello che vedete andare in giù nella figura, insomma, un elettromagnetico, un conduttore buono dell'energia elettromagnetica, che quando il pacchetto di elettroni passa attraverso attraverso G emette un segnale, e il segnale fa il percorso che vedete ad angolo retto nel fondo della figura, che finisce a un rilevatore che segnala allora l'istante di tempo in cui il primo di questi segnalini che vedete nel rettangolo sotto la figura del tubo in questione c'è un segnale che dal punto G parte, segue un percorso di lunghezza ben definita e viene rilevato. Qua passa, è l'istante di tempo in cui il pacchetto passa attraverso la fessura G. Poi raggiunge la fine del tubo, viene raccolto alla fine del tubo e lì c'è un segnale che segue un percorso di lunghezza esattamente analoga a quella seguita dall'impulso emanato nel passaggio G al rivelatore, e lì il rivelatore rivela la differenza di tempo fra il passaggio di G e il raggiungimento della fine del tubo. Ecco. Allora abbiamo la differenza di tempo, la lunghezza del tubo, e quindi a questo punto stiamo misurando la velocità del pacchetto in questione. Bene, allora si può emettere un pacchetto con una certa velocità, ma si possono emettere pacchetti d'onda, chiamiamoli così, con velocità via via crescenti, insomma, fino a cercare di portarli alla velocità C della luce nel vuoto, cosa che, come vedremo, non riuscirà, e cioè riuscirebbe per fotoni, ma non riesce per oggetti di materia non nulla, insomma. Ecco. E vediamo allora che cosa succede. Leggiamo intanto a sinistra leggi fisiche. Poi saranno ridiscusse queste leggi fisiche. Si emette un pacchetto di elettroni, diciamo, nel tubo. Ciascun elettrone ha una carica E, e il pacchetto emesso di volta in volta con un definito valore della differenza di potenziale, insomma, quindi il lavoro che si compie su un elettrone del pacchetto che di volta in volta viene emesso è la carica elettrica per la differenza di potenziale a cui l'elettrone o il pacchetto di elettroni è sottoposta, insomma. Il risultato qual è? Tanto è che si emette da uno stato di quiete, parte con una certa velocità e acquista quindi un'energia cinetica che è un mezzo mv quadrato secondo la fisica classica, secondo la meccanica classica. Risolvendo questa equazioncina, diciamo, in v quadro, il v quadro è 2e su m per delta v. La massa dell'elettrone è nota, la carica dell'elettrone è nota, di volta in volta si sa qual è la delta V, cioè la differenza di potenziale che è stata usata per portare una certa velocità al pacchetto di elettroni, quindi il quadrato della velocità raggiunta deve essere 2 su m per delta V, e su m è noto, delta V è noto, deve essere noto cosa viene come V quadro, ma allora da V quadro saliamo a V, cosa è noto come V. Allora guardiamo che cosa succede spedendo per l'appunto un pacchetto di elettroni via via varie velocità a partire da varie differenze di potenziale. Vediamo qui questo grafico, il quadrato della velocità sulle ordinate, l'energia cinetica espressa in MeV sulle ascisse, diciamo, no? Guardiamo le traiettorie, chiamiamole così, che vengono seguite, cioè i valori di V quadro in funzione dell'energia cinetica in MeV. Ecco, una predizione newtoniana, la formula V quadro su 2 diviso M per delta V è una formula newtoniana. Allora, se una volta che sia ben noto 2E su M, cioè su M, una volta che sia ben noto che si conosca il delta V, che succede? Succede che V quadro aumenta linearmente con l'aumentare della differenza di potenziale. Allora, se questo viene pensato, succede che secondo la fisica classica, per una particella di carica elettrica e massa m, la traiettoria seguita dovrebbe essere quella che c'è, quella segnalata da quella freccetta che si chiama predizione newtoniana, cioè un percorso verticale con aumento lineare del quadrato, secondo questa formula, aumento lineare del quadrato dell'energia, del quadrato della velocità lineare, dipendenza lineare dall'energia cinetica espressa in neve. Se lo facciamo, se come l'autore ha fatto, lo facciamo con elettroni, qua ci sono tre casi, tre velocità o quadrati di velocità che risultano aumentando via via l'energia cinetica in MeV. Li vedete riportati in punti neri, in grossi punti neri, diciamo, nel grafico, e poi si vede la curva che interpola i valori ottenuti al variare dell'energia cinetica per pacchetti di elettroni, e si vede che si può aumentare anche indefinitamente l'energia cinetica, ma non c'è un aumento indefinito che porti oltre la velocità C della luce del vuoto. Quindi questo esperimento è il caso di portarsela appresso, non dico l'apparato sperimentale, insomma, il tubo in questione, ma portarsi appresso il discorso sull'esperimento per essere pienamente convinti del fatto che, per quanto riguarda la propagazione del vuoto della luce, qui c'è poco da fare, viaggia alla velocità C, insomma, e non ci sarà mai modo di portarlo alla velocità superiore. Questo è il punto di partenza, la base solida della relatività ristretta, insomma. E vediamo anche perché lo è, insomma. Bene, allora, supponiamo che l'elettrone abbia raggiunto una velocità U', che è la velocità della luce del vuoto meno epsilon, qualcosa, insomma, quindi va da una velocità un po' prima, un po' meno, un po' piccola rispetto alla velocità della luce del vuoto. La legge di composizione delle velocità nella meccanica, nella dinamica classica, è questa: che se a una velocità U' si aggiunge una velocità V o V, insomma, e ottenendo una velocità U, allora rispetto alla Terra, l'elettrone raggiunge una velocità che è C meno epsilon, la velocità dell'elettrone, e poi ci deve sommare la velocità rispetto alla Terra, insomma, quella velocità U. E dunque, se V è maggiore di E, di epsilon, è maggiore di epsilon, sarà U maggiore di C. Ah, com'è possibile? C'è qualcosa che non va in questo, Composizione delle velocità non funziona. Se c'è una velocità della luce sul gioco, non si può pensare che la fisica classica dice che una velocità U è somma di due velocità parallele concordi, U' più V. Se succede quello, succede che da questo può derivare il fatto che si possano avere velocità maggiori della velocità della luce, della luce del vuoto. Allora, cosa comporta questo? Vuol dire che dalla sottoscrizione definitiva del fatto che non si può superare la velocità per qualunque corpo, la velocità luce del vuoto, la velocità C, allora non può valere in generale la legge di composizione delle velocità, la U uguale U' più V. Quella non può valere, bisogna modificare la legge di composizione delle velocità in generale. È accettabile questa conclusione? No, perché sarebbe in contrasto con il principio di relatività. Se al posto della U uguale U' più V, invece se al posto della V uguale U' più V vale la U uguale U' più V diviso 1 più U' V diviso C quadro, se U' è uguale a C, U' uguale a C, U, composizione delle velocità, c'è una velocità C di un corpo e una velocità V del sistema di riferimento del corpo, se U' uguale a C, risulta che U C più V diviso 1 più C V su C quadro, C più V diviso 1 più V su C è uguale a C. Quindi non si aumenta la velocità della luce per composizione delle velocità, non la si aumenta se invece di scrivere la legge di composizione della velocità, come succede per quanto riguarda la dinamica classica, U uguale U' più V, si modifica questa legge mettendo un denominatore. La velocità composta non è U' più V, ma U' più V diviso 1 più U' diviso C quadro. E allora vedete appunto cosa succede sotto, che la velocità rimane C anche se c'è una composizione delle velocità. Vabbè, allora questo è quello che in sostanza volevo dire su cosa comporta l'esistenza di una velocità limite, quella della luce, per quanto riguarda la legge di composizione delle velocità nella dinamica in generale, insomma. Ecco. E adesso guardiamo qualcosa, insomma, di dettaglio. Qui possiamo pensare a qualcosa che viaggia in un treno. Nella figura di sinistra che vedete c'è un soffitto del treno, un pavimento del treno, il treno è fermo in stazione. Uno emette un segnale di luce lungo la verticale verso l'alto, questo viene riflesso dal soffitto, torna in basso, due percorsi rettilinei, il tempo impiegato è 2D diviso C, evidentemente, no? Due volte, se D è l'altezza del vagone del treno, 2D diviso C è il tempo che ci mette in ogni caso, se ben inteso poi si è praticato un vuoto all'interno del vagone. Ma se c'è invariante, cioè adesso vedremo cosa vuol dire, durante un processo non lo è. Cosa vuol dire che è invariante? Bene, il treno è messo in moto, si emette il raggio di luce dal pavimento, guardate la figura di destra, pigliata a sinistra la partenza di un raggio di luce che raggiunge il soffitto, ma quando raggiunge il soffitto il treno si è propagato verso destra e quindi raggiunge il soffitto del treno non sulla perpendicolare del punto di partenza, insomma, dopodiché il riflesso ritorna alla base. E quindi la durata del processo a questo punto è maggiore di prima diviso t diviso la radice quadrata di 1 meno q quadro su c quadro facendo il conto, insomma. Quindi se la velocità di luce è invariante, non cambia, se cambia il sistema di riferimento, ma c'è un sistema di riferimento in cui il raggio di luce è emesso in direzione verticale partendo da fermo, nell'altro caso c'è invece un moto del treno, insomma, allora non è invariante la durata di un processo se è invariante C. Questo, saltiamo questo, ho già deciso di farlo. Bene. Fino adesso ho parlato di relatività ristretta. Ma la relatività ristretta non è soltanto cinematica, di velocità limite, legge di composizione delle velocità nei vari casi, eccetera, eccetera, insomma. È una teoria quadro, detta norma in particolare per la dinamica. L'esistenza di una velocità limite, sperimentalmente accertata, obbliga a modificare la dinamica newtoniana. Secondo la meccanica newtoniana, sottoponendo un elettrode a una differenza di potenziale sufficientemente alta, si deve poterlo portare a qualunque velocità. La legge fondamentale della dinamica deve essere modificata. E deve essere modificata l'espressione dell'energia cinetica in generale, per una visione generale, data dalla meccanica classica. L'energia cinetica di un corpo di massa m alla velocità v mezzo m su v quadro. Bene, se rovesciamo il grafico dell'esperimento col tubo vuoto che ho descritto prima, se rovesciamo il grafico, vediamo che l'energia cinetica tende all'infinito al tendere di V a C. L'energia cinetica tende all'infinito, vedete lì la curva, l'energia cinetica aumenta come si chiama? Con la base, insomma. Vediamo che l'energia cinetica tende all'infinito al tendere di V a C, rovesciando la figura, va bene? Mettiamola verticale, aumenta fino a C la velocità della luce del modulo, l'energia cinetica tende all'infinito, se C tende a C. D'altra parte la curva si sovrappone a quella newtoniana per velocità molto piccole rispetto a C. Allora, l'energia cinetica, in generale, l'energia cinetica di un corpo di massa m che marcia alla velocità v, in generale, rimane così, diciamo, se non ci sono questioni di propagazione di raggi di luce, rimane così, ma se c'è l'eventualità che si abbia a che fare con un raggio di luce, l'energia cinetica della dinamica classica deve essere modificata, perché se no non, non è in accordo con questa figura rovesciata, gelata di 90 gradi. L'energia cinetica modificata è quella, allora, per la relatività ristretta, quella che figura nella formula in basso, è mc quadro per parentesi 1 diviso 1 radice di 1 meno quadro su c quadro meno 1. Non è il caso di insistere sul fatto che, se non si ha a che fare con dei corpi che vanno alla velocità c, che vanno a piccole velocità, non c'è bisogno di modificare fortemente l'espressione della legge cinetica della dinamica classica. Qui appunto riporto l'energia cinetica in generale, e uno vede che l'energia cinetica tende all'infinito per V tendente a C, tende all'infinito, come anche quella figura ha abilmente dimostrato, per V molto minore di C. Si fa uno sviluppo in serie di potenze per la frazione 1 diviso radice di 1 meno quadro su c quadro. Questo sviluppo fermato al primo ordine perturbativo dà come risultato 1 più v quadro su c quadro. Allora, se siamo a piccole velocità, se vale l'espressione dell'energia cinetica, diciamo in generale, se abbiamo a che fare con un corpo di piccola velocità, allora cosa succede? Quell'espressione in alto diventa mc quadro, poi invece che 1 diviso radice quadrata di 1 meno quadro più c quadro, come la formula appena scritta, si ha per velocità non confrontabile con quella della luce 1 più v quadro su c quadro. Dopodiché la formula allora risulta la formula cinetica della meccanica einsteiniana, quella legge assume la forma della legge della meccanica per il corpo di manica classica, se la velocità è molto minore di c, insomma. Quindi c'è una dinamica relativistica che dà correttamente i risultati per l'energia cinetica, così dire, se si ha a che fare con particelle che hanno una velocità confrontabile con la velocità della luce, se sono invece particelle a velocità molto piccola rispetto a quella della luce, varrà la legge per l'energia cinetica della dinamica classica. Qualche riflessione su questa legge, l'energia cinetica per la meccanica einsteiniana, la meccanica che vale per la relatività ristretta. Uno dice: c'è quel meno 1 lì dentro che ci sta a fare, insomma. In realtà poi uno dice: no, attenzione, non è un meno 1, è un meno mc quadro, se si moltiplica mc quadro per due termini racchiusi dalla parentesi, insomma. Se cancellassimo quel meno 1, scrivessimo la formula mc quadro per 1 diviso la radice di 1 meno quadro su c quadro, passeremmo a un'altra quantità, evidentemente ancora dimensioni energie, dimensioni fisiche, no? Se togliamo l'uno, insomma, non vale più la formula data, però si ha ancora dimensioni energia. Chiamiamola questa energia, la formula in alto è C, mc quadro per la parentesi tonda, insomma, chiamiamo l'energia, che la formula per l'energia che si ottiene se togliamo l'uno. Chiamiamo E questa energia, e per cominciare poniamo M diviso radice di 1 meno 4 su C quadro uguale a un M non più corsivo. Introduciamo questo simbolo. Allora, abbiamo eliminato la U, abbiamo scritto al posto della M, della massa, insomma, una massa scritta non più in corsivo, insomma, che è M corsivo diviso radice di 1 meno 4 su C quadro. E allora possiamo, avendo chiamato E quella cosa, possiamo scrivere E uguale MC quadro, e possiamo subito controllare quell'M è un N non più corsivo, insomma, è dato dalla formula sulla riga di sopra. Possiamo scrivere uguale mc quadro e possiamo controllare che E quello vero, l'energia vera e propria, MC quadro, più l'energia cinetica, insomma. Beh, è uguale a MC quadro, penso che vi suoni questa espressione, no? Nella teoria relativistica in generale, la formula M uguale a C quadro lega l'energia con la massa. Ma attenzione, perché questa massa è la massa relativistica, la massa classica M divisa la radice quadrata di 1 per 2 quadro su C quadro. E quella M è fatta di massa, ma anche di velocità, insomma, se vedete la formula lì sopra, no? Vedremo poi che significato possiamo dare a quella M, insomma, nella visione relativistica in generale, insomma. Bene, facciamo un esempio a questo punto. Prendiamo un elettrone e un positrone. Il positrone è antiparticella dell'elettrone. Se elettrone e positrone si incontrano, si annichilano, danno vita a due gamma, che non hanno massa, insomma, viaggiano con l'energia cinetica della luce, se siamo nel vuoto, con la velocità della luce nel vuoto. La massa dell'elettrone e del positrone è globale, è 9 per 10 alla meno 28 grammi, l'energia di ciascuno dei quanti allora diventa, secondo quella formula, è uguale a 0,5 MeV. L'energia dei quanti. E la massa dov'è? No, attenzione. Non è soltanto la massa, ma è massa più energia. Perché la massa elettronica posizione è questa, l'energia di ciascuno dei quanti è questa, e vuol dire che gli elettroni hanno perso la massa e hanno trasformato la loro massa in energia, insomma. La massa si può trasformare in energia. Bene, andiamo avanti. Verifiche sperimentali della dinamica relativistica. Adesso a questo punto leggo un po', basta un singolo caso di collisione fra le particelle di un fascio e di un bersaglio. Ancora negli anni 60 Giulio Cortini valutava milioni per anno il numero di queste verifiche. Relatività ristretta, tecnologie, gli acceleratori di particelle. Oddio, ho distrutto il mio amico là. La prima lo capisco, perché sono, vado un po' fuori uso ogni tanto. Basta un singolo caso di collisione fra le particelle di un fascio e di un bersaglio. Allora, negli anni 60, Giulio Cortini valutava i milioni per anno di queste verifiche. Relatività ristretta e tecnologie. Gli acceleratori di particelle operano correttamente solo in quanto sono costruiti in conformità con le sue leggi. E così anche per il Global Positioning System, su cui non sto ad insistere per nulla, prenderebbe troppo tempo. Bene. Siamo ancora alle relatività, non siamo ancora alle particelle e così via, insomma, vedremo se ci arrivo. Relatività generale, la gestazione. Agli occhi di Einstein si rendeva necessaria una nuova teoria della gravitazione, perché la teoria newtoniana non soddisfaceva ai dettami della relatività ristretta. Einstein esplorò la possibilità di costruire una teoria della gravitazione che soddisfaceva quei dettami, ma gli parve portare un'inconsistenza di base. Un'impostazione alternativa. L'azione gravitazionale esercitata da un corpo massivo non si manifesta come una vera forza, ma in termini di una modifica della geometria dello spazio circostante. Se tale azione è ragione diretta della massa del corpo, possiamo definire un corpo di prova. Corpo di prova è un corpo di massa sufficientemente piccola da non modificare sensibilmente la geometria dello spazio circostante. Il moto di un corpo di prova in una regione spaziale la cui geometria sia stata modificata dall'azione di un corpo molto massivo sarà quindi un moto libero. Seguirà dunque una retta della geometria modificata. Dunque, cos'è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che, secondo la teoria della relatività generale, l'energia cioè diretta di un corpo, diretta di un corpo, modifica la geometria dello spazio circostante. Quindi per quanto riguarda il moto dei corpi celesti, del Sole per esempio, il Sole, secondo la visione della meccanica generale, modifica la geometria dello spazio circostante. Parlerà poi in che senso modifica la geometria dello spazio, anzi dello spazio-tempo circostante, insomma. E una volta modificata questa geometria, il moto di un corpo di prova sarà quindi un moto libero che segue un percorso determinato da quella geometria. Il corpo di prova segue una retta della geometria modificata. Vabbè, adesso entriamo un po' nel merito. La relatività generale, che cos'è? Per cominciare, la teoria geometrica della gravitazione. Qua ho riportato, come mi è sempre sembrato il caso di fare, un passo tratto dal libro Gravitation di Mr. Thornwheeler, il libro del 73, il trattato del 73, che diceva Space acts on matter, telling it how to move, in turn matter reacts back on space, telling it how to work. Lo spazio agisce sulla materia dicendole come muoversi, a sua volta la materia agisce sullo spazio e dicendo come curva. Questa è una perifrasi del punto letto di un periodo letto sul libro di Charles Stoneman e Wheeler, quella che mi pare di aver già letto prima, Matter, Sato, Spente, Antucore, Interso, eccetera, eccetera. Quello che funziona meglio è lo spazio agisce sulla materia dicendogli no, scusate, che sbaglio. Ho detto, chiedo scusa, sono stanco. Dicevo, lo spazio agisce sulla materia dicendogli come muoversi. Questa è la visione della gravitazione nella fisica classica. A sua volta la materia agisce sullo spazio dicendo come curvarsi. No. Leggiamo invece quello che opera secondo la relatività generale. La materia agisce sullo spazio dicendogli come incurvarsi. Una volta incurvatosi lo spazio, anzi meglio lo spazio-tempo globalmente, a sua volta lo spazio-tempo reagisce sulla materia dicendole come muoversi. E andiamo, questo è l'assalto, lo spazio agisce sulla materia, la materia reagisce sullo spazio. Lo spazio, fra virgolette, nella relatività generale in realtà è uno spazio-tempo, qualcosa che ha quattro dimensioni, non le tre dimensioni dello spazio, ma quattro dimensioni, perché c'è una dimensione del tempo, insomma. Ecco, in uno spazio euclideo è invariante il delta L quadro, la distanza tra due punti. Se cambiamo sistema di riferimento, il quadrato potrà cambiare il segno, ma il quadrato di quella quantità è invariante, insomma. Ecco, in due dimensioni il delta L quadro, che è delta X quadro più delta Y quadro, ci sono due assi coordinati, asse X e asse Y, rimane inalterato il delta L quadro se si ruota il sistema di riferimento spaziale. Ora, passiamo a uno spazio-tempo relativistico analizzato e discusso da Minkowski, uno che si è adoperato a sviluppare in qualche direzione la relatività generale. Nello spazio-tempo di Minkowski, spazio-temporale, spazio di Minkowski, in due dimensioni, una sola dimensione spaziale e la dimensione temporale, nello spazio-tempo di Minkowski, secondo la relatività generale, non è invariante la somma di quadrati, ma una differenza di quadrati. È invariante il delta S quadro, la variazione dello spazio-tempo al quadrato, data da C quadro delta T quadro, che riguarda il tempo, meno delta S quadro che riguarda lo spazio, che potremmo riscrivere come delta x con 0 al quadrato meno delta x quadro, insomma. E allora si può concludere verbalmente lo spazio-tempo di Minkowski, questo spazio L in due dimensioni, insomma, in generale lo spazio-tempo di Minkowski che ne ha 4, è pseudo-euclideo. Lo spazio-euclideo ha un quadrato di una distanza che è la somma dei quadrati delle proiezioni di questo oggetto sui due assi coordinati. In questo caso lo spazio-tempo di Minkowski è pseudo-euclideo e non euclideo. Lo spazio, fra virgolette, la cui geometria sarà modificata dalla gravitazione, lo spazio-tempo di Minkowski sarà pseudo-euclideo solo localmente. Allora, la conclusione in qualche modo di un discorso: la relatività generale, una teoria della gravitazione, è anche una teoria dello spazio-tempo relativistico in presenza di gravitazione. In prima battuta potremmo dire che generalizza la relatività ristretta, nel senso che la rende una teoria dello spazio-tempo valida in assenza di gravitazione, anche in assenza di gravitazione. No, va, parti qua. Allora, relatività generale, qualche caso. È stata rivelata nel secolo scorso, nel passare del secolo scorso, una precessione anomala del perielio di Mercurio. I pianeti che girano attorno al Sole in genere percorrono un percorso ellittico che rimane fisso, insomma, l'ellisse rimane quella, non ruota. E invece studiosi del sistema solare nel corso del tempo, nel corso dell'Ottocento, insomma, hanno constatato che il Mercurio non seguiva un'ellisse chiudendosi, ma seguiva un percorso come quello che vedete in figura. Si parte con un percorso che appare ellittico, ma l'ellisse non si richiude, e quindi c'è una precessione, dell'ellissi, anche uno spostamento della traiettoria seguita da Mercurio, insomma. Ci sono segnati dati là in alto, non mi fermo sui dati specifici, quantitativi specifici. Aggiungo così una piccola osservazione: molto tempo dopo l'effetto fu riscontrato in accordo con la teoria, ma come molto piccolo, anche per altri pianeti, per Venere, Terra e Icaro. Che cos'è che non funziona allora in questo? Che non sembra che il pianeta Mercurio descriva un'orbita ellittica attorno al Sole come dovrebbero fare i pianeti. La tesi generale che ho scritto qua, che rende lo spazio-tempo valida. No, non sono arrivato al dettaglio, insomma. Andiamo avanti. Un altro aspetto: c'è una deviazione di raggi luminosi da parte di una grande massa, e qui è presentato come da parte della massa del Sole. Vedete che c'è una curva che passa in prossimità del Sole. Ci sono nella figura due tangenti alla curva. Possiamo vedere una tangente che indica dove si trova una sorgente che emana la radiazione elettromagnetica. Questa segue un percorso rettilineo fino a che si trova sul percorso in prossimità della massa del Sole, che la incurva e va a finire su un'altra tangente, insomma. Dato che se uno sta a osservare il raggio di Sole che lo raggiunge, si trova qui, per dire, insomma, dove sta arrivando il raggio di luce, lo guarda arrivare e vede che è deviato, se viene da una stella, è deviato rispetto a dove verrebbe se lui localizzasse la stella in cielo. Ecco. La massa del Sole quindi devia i raggi luminosi, insomma, non di molto ma un po', insomma. La teoria conferma quantitativamente la cosa, insomma, andando a misurarsi anche la distanza dal Sole per il percorso del raggio, eccetera, eccetera. L'effetto di deviazione dei raggi luminosi da parte del Sole è stato controllato combinazione alla fine di un conflitto mondiale, proprio nel 1919, da un astronomo inglese, appena finita la guerra, insomma, ha governato una spedizione, ha retto una spedizione che in due luoghi, insomma, per una data eclissi di sole, ha controllato l'effetto. Qui nella figura si vede qualcosa che evidentemente non è realistico, insomma, si vede questa sarebbe la Terra, questo è il Sole, figuriamoci a questa distanza, insomma, il Sole eclissato, c'è una cosa, una eclissi di Sole. Sono due stelle, queste due che vedete qua in posizione effettiva, naturalmente in un caso reale non sarebbero a una distanza dalla Terra pari a quella che c'è fra loro e il Sole, va bene? Si semplifica la figura semplicemente. Quindi se non ci fosse qua in mezzo il Sole, l'osservatore della Terra vedrebbe questa stella nella sua vera posizione, quassù, e quest'altra nella sua vera posizione, cioè qua, se non ci fosse l'azione del Sole. Ma l'azione del Sole modifica, come diceva la figura di prima, modifica le traiettorie, e quindi quando c'è un'eclisse di Sole si riesce a osservare qualche stella in prossimità, e si riesce a osservare qualche stella in prossimità del Sole, non la si vede nella direzione in cui la stella è senza l'azione della gravitazione del Sole. La si vedrebbe, se il Sole fosse un pochettino più piccolo qua, la si vedrebbe nella direzione in cui l'osservatore vede questo punto fisico qua, insomma, per dire, e quest'altro. Tutti sanno che in occasione di un'eclisse di Sole c'è uno spostamento verso l'interno dei pianeti prossimi al Sole. Ha a che fare con la deviazione dei raggi luminosi da parte del Sole, che è determinata dalla relatività generale. Sotto poi c'è una figura un po' discutibile, insomma, sui risultati di un astronomo, successivo nel 1922, ma non mi soffermo su questo, insomma. Anche questo lo lascio stare perché il percorso è piuttosto lungo. Ecco, passiamo a un'altra cosa. C'è sempre a che fare con la relatività generale. Bene, nel 1974 due astronomi, Hals e Taylor, hanno scoperto quella che hanno chiamato una pulsar binaria. Cioè, osservando bene il cielo, hanno scovato qualcosa come questa. Cioè, ci sono due stelle che percorrono percorsi ellittici e hanno un comune baricentro, il centro di questa cosiddetta pulsar binaria, di questo sistema binario, il centro nel senso che i due corpi in questione fanno percorsi ellittici attorno a questo centro comune, la pulsar binaria di Hals e Taylor, che hanno poi ricevuto un premio Nobel per la fisica nel 1993, insomma. E hanno constatato allora che c'è, diciamo, prima un dettaglio, insomma, la distanza dal periastro dell'orlo raggio solare, vedete, questo è il periastro, e quando questo sistema, quando stella passa qui, sente fortemente l'azione del raggio, quando arriva qui, c'è un'azione particolare del raggio solare, così la stessa avviene per l'altra stella, insomma, ecco. Non è così fondamentale dire la distanza del periastro quando passano qua è dell'ordine di un raggio solare, è molto stretto, ecco, per cui passando vicino al periastro, la distanza del periastro è dell'ordine di un raggio solare. E c'è una precessione annua del periastro, gradi. Perché c'è una precessione? Come mai c'è una precessione? La precessione c'è per una ragione meccanica. Il sistema deve perdere energia per emissione di onde gravitazionali, e poi vedremo perché emette onde gravitazionali, di conseguenza deve stringersi l'orbita 3 mm per rivoluzione, dunque diminuire il periodo orbitale e quindi l'intervallo fra i tempi di raggiungimento del periastro. Allora perché emette onde gravitazionali? Sono stati rivelati a terra da questi osservatori del sistema binario. Ecco qua, le onde rilevate, vabbè, diciamo prima il rilievo, nel corso della conferenza stampa e contemporanea ai due lati dell'Atlantico, le collaborazioni Lugo e Virgo hanno annunciato la prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali previste da Einstein esattamente un secolo fa. Allora, qualcosa che non c'entra con il sistema binario, le onde rilevate per il sistema binario sono state già dalla fusione di due buchi neri osservate contemporaneamente due interferometri, eccetera, eccetera, insomma. Ma qui c'è qualche cosa di più sottile, no, non l'ho scritto in realtà, non l'ho scritto, che c'è qui, si produce qui un momento di quadrupolo per il viaggiare dei due oggetti, cioè le due oggetti celesti. Il momento di quadrupolo che è fondamentale per l'emissione di onde gravitazionali. Insomma, quindi i due osservatori, Hals e Taylor, hanno rilevato che ci deve essere un'emissione di onde gravitazionali da parte del pulsar binaria e anche hanno potuto vedere quanto vale l'emissione, insomma, perché hanno attentamente visto tutti i dati in questione, insomma. Passiamo adesso al quarto effetto della relatività generale. Allora, vediamo lì l'orbita della Terra, quella esterna, sbrigativamente è stata fatta pienamente circolare, è sotto l'orbita di un pianeta più vicino della Terra al Sole, insomma. È stato compiuto un esperimento, a questo punto, se c'è stata una posizione della Terra e del pianeta secondo la direzione lì disegnata in figura e il percorso di radiazione luminosa emessa dal pianeta verso la Terra o dalla Terra verso il pianeta è un percorso come quello del rettilineo tracciato lì, poi avrà qualche piccola deviazione, ma insomma un percorso rettilineo come quello disegnato in figura, ecco. E ora questo cosa succede? Onde elettromagnetiche che passano in prossimità del Sole, come quelle che sono state effettivamente prodotte per vedere cosa succedeva, devono subire un ritardo che sussisterebbe anche in assenza di deviazione. Il ritardo c'è. Irwin e Shapiro e collaboratori a partire dal 1970, questo è un quarto effetto della relatività generale. E qua è disegnato il risultato, non so a commentarlo con cura, insomma, questo quarto effetto della relatività generale riguardante il fenomeno che tratteggiavo rapidamente tempo fa. E poi c'è un esperimento analogo che è stato rivelato da una sonda Cassini, anche in questo caso, se avete la figura, c'è qualcosa che passa in prossimità del Sole, insomma, ma non sto a entrare nel dettaglio per quanto riguarda questo aspetto. Oh, ho ancora tempo?
Un quarto d'ora.
Ancora tempo, devo parlare perché anche a quantistica, insomma. Un po' di storia per cominciare, poi c'è l'assetto. Un po' di storia. Nel 1897 John Thomson scopre l'elettrone, delinea un primo modello atomico, sembra che non c'entri molto con il discorso generale, ma andiamo avanti. 1913, esperimento guidato da Ernest Rutherford mostra che l'atomo deve avere un nucleo. 1932, Sandwich scopre il neutrone atomico è fatto di protoni e neutroni, nella reazione cosmica secondaria si scopre la prima particella, l'antielettrone o positrone. 1934, Fermi ipotizza che il processo base del decadimento beta consista nella trasformazione di un neutrone in protone con emissione di una coppia elettrone e neutrino. Neutrone decade in protone più elettrone più neutrino. È da questa operazione che Fermi, che guidava un gruppo, al proposito, ha poi finito per ricevere il premio Nobel qualche anno dopo. Era il primo fondamentale passo verso una teoria delle interazioni deboli. 1935, il fisico giapponese Hideki Yukawa formula una teoria delle forze nucleari che prevedeva che la forza agente fra i nucleoni fosse il risultato dello scambio di una particella di massa intermedia fra quella dell'elettrone e quella del protone, che sarà poi chiamata mesone pi greco o pione. Essa dovrebbe esistere nei tre stati di carica, positivo, nullo o negativo. 1946, Beppo Chiarini espone l'astro nucleare anche di Midi, Pirenei francesi. Vabbè, due chiari esempi di un mesone che è giunto al riposo della lastra, decade un altro mesone. Nel 1947 Lattes, Chiarini e Powell postulano il decadimento a due corpi del mesone primario che risulterà su una particella di Yukawa, in un'altra particella che chiamano muone, in una particella neutra che risulterà essere un neutrino, secondo una figura riportata lì sotto. Parentesi sugli strumenti, il caso di anticipare che per molti anni le osservazioni condotte riguardarono sempre quella che sarebbe poi chiamata radiazione cosmica secondaria. Qui c'è un raggio cosmico primario che arriva in atmosfera e comincia subito a provocare qualcosa, sulla produzione di oggetti che propongono poi una catena di successive produzioni. Insomma, il caso di anticipare che per molti anni le osservazioni condotte riguardano sempre quella che sarebbe poi chiamata radiazione cosmica secondaria, costituita dai prodotti delle collisioni della radiazione cosmica primaria, quelle emesse da remote sorgenti celesti con molecole dei gas dell'alta atmosfera. Fermi e il suo gruppo, D'Agostino Segrea, Malvi, Rasetti e Fermi, nell'ordine da sistra, sottoponendo tutti gli elementi del sistema periodico al bombardamento con particelle alfa 34-36 a prelassare prodotti di fissione nucleare. Non sto a commentarmi sugli oggetti elementari usati dal gruppo di Fermi a Roma, lascio perdere. Ancora il mondo sul microscopico, domande e qualche risposta. Decadimento di pioni carichi, P- o P+, decadimento in mu- o più, più neutrino. Muone, ma muone negativo. Beh, è un elettrone pesante, è quello positivo, la sua antiparticella, l'antiparticella del muone pesante, quella dell'elettrone, il positrone è stato scoperto da Henderson nel 1932. Il neutrino prodotto dal decadimento del pione era lo stesso emesso nel decadimento beta. Per cominciare, sia il neutrino emesso dal decadimento beta, sia quello emesso dal decadimento del pione negativo, decadimento beta, n protone più elettrone più neutrino, P meno negativo, decade muone meno più neutrino, salvo dire che i neutrini qui sono antineutrini. Elettroni muoni negativi e neutrini sono leptoni, il muone negativo è l'antiparticella di quello positivo, il numero leptonico deve conservarsi. Neutrino elettronico e neutrino muonico non sono la stessa particella, sono due famiglie di leptoni. Elettrone e neutrino elettronico e meno, buone meno, negativo e neutrino muonico, le corrispondenti particelle, famiglia di antiparticelle elementari. Il quadro si complica, la prima avvisaglia si ebbe nel 1947 quando due fisici inglesi, Rochester e Butler, trovarono in camera nebbia due tipi di eventi. Uno interpretabile come decadimento in volo di una particella neutra e due particelle cariche, l'altro come una particella carica e una particella carica e una neutra. In entrambi i casi la massa della particella che decadeva appariva molto maggiore di quella del pione. La scoperta di nuove particelle conseguentemente di nuovi processi sarà perseguita a getto continuo. Poi subentrano le macchine, io sto facendo una tirata che è un po' troppo rapida, devo dire però... devo finire, mi pare, vero? Dimmi prima tu quando
poi,
devo.
Prima o poi.
Prima o poi. Parentesi sugli strumenti, subentrano le macchine. Nel 1951 a Chicago diventa operativo il sincrociclotrone da 450 MeV. Nei primi anni 50 alla Stanford University si costruisce il primo acceleratore lineare di elettroni di alta energia, il Mark 3. Nel 53 diventa operativo il cosmatrone di Brookhaven. Nel 54 inizio ufficiale dell'attività del CERN. Nel 1958 l'INFN aveva quasi completato la costruzione, adesso data da un po' di tempo, presso i laboratori nazionali Frascati, di un elettrosincrotrone. Bevatrone, vabbè, lasciamo stare. Il tema di fondo verso il modello standard. Allora, era ormai emerso con sufficiente chiarezza che esisteva un numero definito di altri barioni, cioè di masse confrontabili con quelle di nucleoni, e capaci di interagire fortemente gli iperoni, particelle di massa più più alta di quella dei barioni, dei nucleoni. Accanto alla lambda scarica si è dimostrata l'esistenza di un tripletto di peroni sigma di massa un po' superiore, doppietto di Xi, curiosamente uno neutro lo carico negativamente. All'interno del tripletto delle sigma e del doppietto delle Xi si verificavano differenze di massa dello stesso ordine di grandezza di quella riscontrata tra protone e neutrone. L'assetto, la fisica quantistica è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della radiazione e di tutte le loro interazioni viste sia come fenomeni ondulatori, sia come fenomeni particellari, dualismo da particella. A differenza della fisica classica newtoniana, basata sulle teorie di Isaac Newton, che vede per esempio la luce solo come onda, l'elettrone solo come particella. Il dualismo onda-particella è la principale causa della messa in discussione di tutte le teorie della fisica classica sviluppate fino al XIX secolo. Questa teoria si può applicare anche alla luce, infatti Young, per dimostrare che la luce si propagava per onde, propose un esperimento. Un fascio di raggi luminosi colpì uno schermo in cui erano presenti due fori o fenditure molto piccoli che diventavano due sorgenti omogenee. A questo punto mise uno schermo che raccoglieva la luce proveniente dai due fori e vide direttamente delle frange chiare e scure, molto simili alle onde del mare provenienti da due sorgenti diverse. Questo fenomeno non si può spiegare con la teoria corpuscolare, cioè la ripetizione di teoria, chiedo scusa, ma con la teoria ondulatoria. Due onde della stessa ampiezza possono essere in fase se interferiscono o ritengono un'onda sinusoidale che somma delle due sinusoidi di componenti. Possono però essere in controfase se interferiscono un'onda nulla. Questo esperimento è molto importante perché verrà ripreso in seguito da Richard Feynman. E fine. Mi sono sfogato, chiedo scusa, mi auguro che abbiate capito qualcosa che io non ho propagato in modo molto efficiente.
Si sta come te.
Volevo tranquillizzare, se stato nei tempi tranquillamente, siamo noi di San Diego.